Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivodore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con verde e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
E andiamo anche noi in questo luogo dove Lazzaro è stato sepolto, dove con Lazzaro è sepolta forse la nostra speranza, dove con Lazzaro sono sepolti i nostri cari, quelli che abbiamo amato e ci hanno amato, dove con Lazzaro è sepolta forse anche la nostra piccola fede, povera fede, che spesso è travolta dalla paura a causa del peccato, a causa della mediocrità, a causa di molte cose che purtroppo non ci permettono mai di spiccare il volo verso il cielo. E andiamo a guardare, non è certo la cronaca dei fatti che Giovanni ci ha voluto raccontare, ma ha composto una scena in cui ci sono presenti tutti i motivi della salvezza in una sintesi meravigliosa. Innanzitutto Gesù se n'era appena andato dalla Giudea perché hanno capito che può essere un pericolo per la fede di Israele e hanno deciso già di ucciderlo, di metterlo in difficoltà, condannarlo e ucciderlo. Dunque si sono ritirati oltre il Giordano, ma vengono a sapere che l'amico di Gesù, Lazzaro, il fratello di Marta e di Maria, noi ce li immaginiamo come due signore di una certa età rimaste rubili, in realtà probabilmente secondo l'uso di Israele queste sono due ragazzette e Lazzaro con loro, tre giovani che vivevano insieme ancora non pronti per il matrimonio, non esisteva lo zittellaggio al tempo di Gesù. Allora capite, no? Capite quanto è importante per Gesù la conoscenza, l'amicizia di questa famiglia che lui sicuramente andava a trovare tutte le volte che si trovava in Giudea, proprio perché Betania dista solo 3 chilometri da Gerusalemme. E dunque viene a sapere che Lazzaro è malato, e quando glielo fanno sapere, devono sapere che è gravemente malato. Allora anche noi diremmo: ma se è gravemente malato, Gesù, perché non ascolti? Perché non parti? Perché non vai subito? Quando ti diciamo che siamo malati, vorremmo che subito ci guarissi. Quello è tuo amico, che farà? Ma dice Giovanni l'Evangelista che proprio quando Gesù ha saputo che Lazzaro si era ammalato, decise di rimanere ancora 2 giorni, come dire: non c'è bisogno, non c'è fretta per andare a vedere come stanno le cose. Ma è malato, questa malattia non è per la morte, serve per la gloria di Dio. State a guardare perché è così. E poi chiarisce: Lazzaro non è morto, dorme. Come dorme? Se dorme, pensano i discepoli, guarirà. Il sonno, il riposo in genere è il segno della guarigione dopo una grave malattia. Passati questi giorni, vengono a sapere che Lazzaro veramente è morto. In quel momento Gesù glielo dice: Lazzaro è morto, adesso andiamo. Ma come andiamo? Ma andiamo lì dove vogliono ucciderti? Andiamo. E finalmente Tommaso dice: andiamo anche noi a morire con lui. Guarda, sono proprio le parole della Chiesa che dice: se lui va alla morte con la speranza che sia solo un riposo, andiamo anche noi a morire con lui. Andiamo anche noi a entrare in questa morte che è un riposo per lui e lo sarà anche per noi. E giungono finalmente fino a Betania. A Betania gli viene incontro prima Marta, poi Maria, gli fanno la stessa, gli dicono la stessa cosa: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma è interessante, guardate, quando Gesù incontra Marta, e Marta gli dice, no? Che allora dice, ma so che se anche tu chiedere a Dio, Dio questa cosa te la concederà. La fede di Marta è molto grande, spera contro ogni speranza, perché sono già 4 giorni che il fratello è morto. E Gesù gli dice, tuo fratello risorgerà, e lei, ma certo risorgerà alla fine, all'ultimo giorno, ma adesso è morto. Io sono la vita, io sono la resurrezione. Crede in me, chi vive di me non morirà. Anche la morte, anche l'evidenza sconcertante della morte, non è la morte, ma un riposo. Di che cosa direte voi? Perché l'evidenza di questa morte sta nel cattivo odore che emana dal corpo di Lazzaro. Sono 4 giorni. Come si fa a credere che un riposo possa confondersi con un corpo che si decompone? Allora Gesù si avvicina ancora e viene Maria, e anche Maria gli fa la stessa domanda, e a quella domanda di Maria e a vedere tutti quanti che sono sbigottiti da questo, che si stanno chiedendo, ma perché non sei venuto prima? Ma perché non eri qua? Cosa facciamo adesso? E c'è davanti alla tomba di Lazzaro, c'è una platea intera. I giudei che erano venuti dalla vicina, da Gerusalemme, a vedere, andiamo a vedere questa volta cosa farà quello che ha dato la vista a un cieco nato. Vediamo a vedere cosa farà. E poi ci sono gli apostoli che si aspettano solo di incontrare pericoli e difficoltà. Anche loro sono là attoniti, perché un morto da così tanto tempo non l'hanno mai visto resuscitare. Poi le due sorelle, che stanno anche loro là nella speranza di vedere in Cristo quello che hanno sperato di vedere in Lui. Come noi che siamo davanti a Gesù con l'idea e il desiderio di vedere quello che abbiamo creduto di Lui. E poi Gesù, davanti alla tomba. Allora quando vede tutti questi che piangono, pure Gesù piange, dice Giovanni che si è commosso. Non certo si è commosso perché è morto Lazzaro, se doveva muoversi per la sua morte sarebbe partito prima dove stava invece che aspettare 2 giorni. Certamente non piange per la morte di costui, forse piange per il senso di morte che hanno tutti attorno, che non hanno compreso che questa non è una morte. Forse piange per la condizione dell'uomo che è così sfavorevole di fronte alla morte. Certamente, una volta entrato in questo grande dramma, Gesù finalmente rivolge lo sguardo al cielo e prega davanti a tutti. Se andate a guardare i Vangeli, sono rarissime le occasioni in cui Gesù prega facendo sapere a tutti cosa sta dicendo al Padre. Qua tutti lo ascoltano e lo devono ascoltare, perché Gesù dice: Padre, io so che tu mi ascolti sempre. Certamente non ti prego perché non dubito che tu mi ascolti, io prego perché loro sappiano, perché capiscano qual è la certezza che noi oggi celebriamo davanti ai loro occhi. E poi, senza esitazione, guarda la tomba, hanno già riconosciuto la pietra, e finalmente chiama per nome Lazzaro: vieni fuori. E Lazzaro esce fuori come uno che stava riposando davanti allo stupore di tutti. Qual è il mistero di questa parola? Qual è il segreto di questa speranza? Ce lo dice San Paolo nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato stasera. Dice: voi non siete sotto il dominio della carne che manda cattivo odore dopo 4 giorni della morte, ma dello spirito, e lo spirito vive per sempre, vive anche quando la carne si deteriora. Lo spirito che ha la capacità di conservare tutto ciò che ti appartiene e ti riguarda, lo spirito che conosce i tuoi pensieri, che anima le tue speranze, che accende i tuoi desideri secondo Dio, lo spirito che ti ha fatto vivere, quello ti mantiene nell'esistenza, anche quando la carne muore, anche quando il corpo sembra cedere il passo all'evidenza della morte. Dice: se ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è certamente morto per il peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. Quale? Quella di Dio. Lo spirito ti conserva in vita, ti conserva in questo che Gesù ha chiamato riposo, questo apparente sonno in cui il corpo e la mente evidentemente viene meno. E ancora, e se lo Spirito di Dio, dice Paolo, che ha risuscitato Gesù dai morti, quello Spirito veramente abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti risusciterà anche voi. Perché? Perché lo Spirito di colui che ha risuscitato il Figlio dai morti conosce lo Spirito che è in voi e lo chiama e dice, come Gesù a Lazzaro, ridà vita a costui, come diceva il segnale nella prima lettura. Lo Spirito dai quattro venti viene, soffia su questi morti e rimette tutti questi corpi nelle condizioni di essere così come Dio l'aveva pensato prima della creazione del mondo. Qua si scontra la tua paura della morte. Qua dice, ma come è possibile credere questo? Devo crederlo e basta, devo crederlo per fede, devo dire che è vero anche se io penso che non è vero. Io ho visto morire le persone, le ho viste soffrire, degradarsi e morire. Come posso sperare che queste persone riposano e vivranno ancora? Allora, se hai capito quello che ha detto Paolo, io ti dico come si fa. Si fa così: se è lo Spirito il Signore della vita, se è lo Spirito che dà la vita, se è lo Spirito che ti ha dato la vita, per questo sei qua ad ascoltare queste parole, quello Spirito lo puoi incontrare. Come? Vallo a cercare. Distrai lo sguardo dalle cose a cui sei attaccato e vallo a cercare. Fai come fa quel mercante di cui dice Gesù, che una volta che ha scoperto che in un terreno c'è un tesoro, vende tutto e compra quel campo. Tu c'hai quel tesoro, la tua vita è il campo in cui è nascosto quel tesoro, dal battesimo è nascosto, Dio ce l'ha messo, vallo a cercare, vendi quello che hai, cioè metti da parte le altre cose e mettiti a cercare. Come dirai? Come lo cercherò? Come farò a vedere dove sta? Chi mi indicherà questa via? Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù, e allora cercalo con me. Come lo cercherò? Io ti ho dato il mio Spirito, prega questo Spirito, entra nella preghiera, usa la preghiera, non per dire molte parole, ma perché ti dica dove sta questo Spirito che prega. San Paolo stesso ha detto, questo Spirito geme dentro di noi, con gemiti inesprimibili, vuole avere delle parole da dire, gliele darai tu quando le incontrerai. Cercalo, torna in te stesso, vai a vedere, bussa con la preghiera, sacrifica il tuo tempo per questo. E io ti dico, come è scritto, che chi si alza di buon mattino per cercare la sapienza la troverà davanti alla porta di casa, io ti dico che se tu con la preghiera incessante, quella che non conosce stanchezza, che non conosce riposo, vai a cercare lo Spirito dentro la tua vita, lo troverai proprio alla porta del tuo desiderio, là dove le altre cose hanno bussato e non hanno trovato. Sono entrate e non ti hanno sfamato, si sono avvicinate e non ti hanno fatto gioire, ti hanno lasciato più solo, più vuoto, più abbandonato. Come una perla preziosa che il mercante conosce e che vale la pena, questo Spirito in te geme che tu non lo riconosca. E quello, quando lo vedrai, ti porterà fino alla conoscenza tutta intera, perché prenderà della vita del Cristo e te la farà conoscere. Sai dove? Nel perdono che ricevi, te la farà sperimentare, nel perdono che sarai in grado di dare, te la farà vedere questa vita eterna dentro speranze che non ha mai avuto, dentro una realtà che non hai mai conosciuto per quello che è. La gloria di Dio è in filigrana della storia, valla a cercare. La potenza dell'Altissimo è stata affidata agli uomini di buona volontà. Cerca di acquistarla, è per te, è gratis. Avvicinati, conosci, spera che un giorno sarai in grado di amare e di essere amato, di entrare in questa vita per sempre. Amen.
Amen.
Padre Santo e Misericordioso, noi veramente aspettiamo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Tutta la nostra fede riposa in questa promessa che tu hai fatto alla nostra carne, che inauguri nella nostra anima e ci prometti con la presenza del tuo Spirito. Facci entrare in questa affermazione della fede, fa che possiamo comprenderla, custodirla, farla crescere con la nostra vita, finché non giungiamo a contemplare il tuo volto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Lontana dal desiderio del possesso e delle cose di questo mondo, mostri agli uomini qualche bagliore di questa gloria, qualche gratuità di questo dono che tu ci fai nella speranza della vita eterna. Fa che la Chiesa non accompagni più i funerali, ma celebri la vita, ovunque si ricongiunge a te. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, mentre hai posto al centro del nostro cuore il desiderio di vivere eternamente, ci hai posto anche in questa condizione in cui, in forza del nostro peccato, non riusciamo più a scorgere nulla di questa speranza. Vieni in soccorso alla nostra debolezza. Donaci gli occhi per vedere ciò che tu hai posto davanti a noi e la capacità di raggiungerlo, la possibilità di acquistarlo, l'umiltà di accoglierlo come un dono. Fa che perdoniamo quelli che ci hanno fatto del male e che impariamo a chiedere perdono a quelli che abbiamo ferito. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, che hai intessuto nelle maglie della storia la vita eterna del tuo Figlio, che hai posto nel cuore degli uomini il desiderio di riconciliarsi sempre con te, di vivere della tua stessa vita divina, vieni in soccorso ai deboli, agli oppressi, ai malati. Oggi ti ricordiamo tutti i giovani, tutti quelli che sono nati col problema dell'autismo. In questo mistero regna tuttavia la tua grandezza e la tua misericordia. Fa che anche noi possiamo scorgerla, come la vedi tu, come la vedono gli angeli, come la vedono i santi. E la celebriamo con la liturgia solenne della nostra devozione e della nostra fede. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ora guarda alla vita di questi tuoi figli. Tu li hai chiamati perché ascoltassero le tue parole, perché volgessero il cuore a te, perché fossero distratti finalmente dal potere delle tenebre. Liberali dal maligno, liberali da ogni maleficio, da ogni pensiero che turba la loro esistenza. Fa a loro conoscere le vie per affrontare i problemi che li travolgono. Ridona a questi tuoi figli la speranza di costruire una chiesa nuova, testimone e martire del tuo amore per noi. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.